Buongiorno a tutti e tutte da casa svizzera. Sono le 9:14 e io mi guardo attorno e diciamo che capisco che anche oggi ci svegliamo. Ci svegliamo a Vienna anche oggi. Questa è la sigla di Eurovision, la sentiamo molto bene. Se cerco di capire un po' un altro senso che abbiamo oltre a quello dell'udito, io sento l'odore di un Wiener Schnitzel, un po' agrodolce. E diciamo che Wiener Schnitzel di solito dici, beh, buonissimo, la carne impanata, sono molto felice, di solito sei felice di sentire anche quell'odore. Però l'orario, diciamo alle 9, non è l'orario giusto e il sapore non è proprio, direi piuttosto tendente a... Vedo che fai segno già di no con la testa, ciao Fabri, buongiorno. Tende all'amaro.
Wiener Schnitzel, accidenti. Non ce l'abbiamo fatta, l'avete sentito un attimo fa anche nel radiogiornale. Purtroppo Veronica Fusaro non è riuscita ad arrivare in finale, però ci sono tanti però che hanno a che fare con quello che è successo ieri all'Arena di Vienna. Allora, uno, secondo me se l'è cavata alla grande, nel senso che esce di gara a testa altissima, bravissima, centrata, credibile soprattutto in quello che è un discorso che ha voluto portare qui all'Eurovisione, che comunque ha fatto discutere, ha fatto assolutamente parlare. Niente finale, peccato, però nessun disastro mi viene da dire, perché di lei sentiremo ancora parlare, perché ha una grande voce, perché è piaciuta tantissimo soprattutto alla parte germanofona che ieri era molto attenta insomma a quello che stava succedendo qui a Vienna, è piaciuta tantissimo. Ieri tra l'altro, una volta finito tutto, dopo vi racconto un po' dietro le quinte e dietro le scene ai noi, però ho parlato con la sua discografica della Warner, che è una etichetta molto importante e molto famosa. Lei arriva dall'Inghilterra e ha detto che comunque la tipa si farà, nel senso che la sentiremo ancora, l'etichetta è contenta, quindi io direi che la sua vittoria l'ha portata a casa. A me personalmente spiace tanto, perché è una tipa, lo dico ormai da mesi, mi viene da dire, che è proprio simpatica, è carina, è gentile, è un'artista vera e quindi meritava sicuramente la finale. Quello che mi sento di dire, sai che cos'è?
Vai.
È che se avesse partecipato alla prima semifinale, Veronica Fusaro sarebbe arrivata in finale, perché la qualità di ieri sera era veramente alta.
Ormai lì va a estrazione. Effettivamente mi sono chiesta, avendo visto, io mi sono basata, essendo che per iniziare anche questo programma si va a dormire un po' più presto, normalmente tu sei un'eccezione, fai tardi e inizi presto, però io guardo sempre un po' i momenti diciamo più alti della serata, i salienti, e ieri forse una delle cose che saltava all'occhio è che c'erano tantissime esibizioni, molto diciamo dei vocalizzi anche, diciamo molto virtuosismo c'era, a tratti mi sono chiesta se questo a discapito poi della melodia, era come se fosse una gara canora, ma dal punto di vista quasi tecnico. Poi è vero che anche il lato tecnico in questo concorso, diciamo che gioca la sua parte.
70%.
Che lingua, qual è la lingua che scegli, diciamo anche che tema tratti, cosa metti in scena. Però devo ammettere che un pochino sono rimasta, non so se è Eurovision questo, avere questi vocalizzi, questi acuti.
Sì, lo è sicuramente, perché comunque stiamo parlando di cantanti tutti bravissimi, nel senso che di steccate ne ho sentite un paio, Una tra l'altro è passata ieri sera, quella, la cantante di Cipro, bellissima, con la sua gialla, però ecco, a livello vocale le mie proprio furtissime, la nostra è nettamente migliore, però l'avrete visto, cioè tutto quello che è la messa in scena, qui all'Eurovisione è forse la cosa più importante che c'è, ovviamente serve anche la canzone. Questa canzone, l'ha detto Veronica ieri sera ai nostri microfoni, e non è stata capita fino in fondo, non era il momento giusto per proporla all'Eurovisione, perché quest'anno è diventato tutto molto più sparato, molto più power, molto più discoteca, oserei definire così questa versione di Eurovisione,
Fabri,
insomma, ha portato i suoi frutti.
Lei comunque si è, leggevo diversi giornali questa mattina, ha detto che lei è mega stolz, quindi è orgogliosa della sua canzone, della sua performance, dice "Ich habe sicher nicht verloren", non ho sicuramente perso, perché porto a casa tanto, vero. Mi sono fatta conoscere, un tema, lo ricordiamo, molto coraggioso e diciamo utile anche alla società, sulla violenza domestica.
Sulla violenza di genere.
Esatto. Quello che mi sento di chiederti, però, proiettiamoci, comunque vada, c'è una finale senza di noi per la prima volta dal 2019. Chi ci sarà in finale e noi su quale carro saliamo? Di solito saliamo su quello dei vincitori con Casa Svizzera.
Beh, tu sai che io ormai sono diventato un grande fan di Dara, la cantante bulgara di Bambaranga, che secondo me sentirete per tutta l'estate, io questo ve lo dico assolutamente, ma andiamo a vedere insieme quelli che sono gli odds, che sono appunto i bookmakers che danno.
Chiamala la tua Bibbia, chiamala col suo nome, quella che guardi tutti i giorni, questa classifica che c'è già da prima dell'Eurovision.
Hai ragione.
La tua Bibbia cosa dice?
Hai ragione. Dice che la Finlandia è ancora prima in classifica. Tra l'altro ieri li ho visti dal vivo all'Eurovillage.
Hai cambiato idea?
C'è tutta una zona. Non è una mia canzone. Però comunque, insomma, la tipa suona il violino da Dio. Lui è bravissimo a cantare, è famoso nei paesi nordici. Quindi direi che perché no, ci sta una vittoria della Finlandia.
Li hai visti?
Un po' che, tra l'altro... E mi sono piaciuti, nel senso che vocalmente dal vivo tanta roba, anche senza quelli che, permettetemi, gli artifici del palco della Wiener Arena, direi che sono stati molto bravi. Quindi loro continuano ad essere primi in classifica. Seconda, attenzione, questo è un colpo di scena. Dopo l'esibizione di ieri, l'Australia, Delta Godren, con la sua Eclipse, sta spaccando, voce pazzesca. Ali, da vicino, l'ho visto, è una dea, sembra Nicole Kidman. È veramente una roba incredibile, lei è proprio brava, ha un'aura pazzesca, una voce bellissima, ma rimane sul podio la Grecia con questa canzone, Ferto, lui è un po' un pazzo, che è molto in stile Eurovision, e poi qua si discuterà parecchio, c'è Israele in quarta posizione con Michelle, un brano tra l'altro cantato in francese, non so se l'avete sentito, ma sembra piacere parecchio ancora una volta, quindi il rischio poi di altre situazioni non esattamente correlate all'Eurovisione c'è anche da questo punto di vista, la Danimarca in discesa, la Romania, la Francia, l'Italia con Sal da Vinci, numero uno al mondo, posizionato in questo momento in ottava posizione, e poi c'è Bambaranga in nona con la Bulgaria, e da là partono tutti gli altri, che però non sono da prendere in considerazione. Quindi, Alice, mi sento di dire che se vogliamo salire su un carro di gente che vince, secondo me la Finlandia almeno sul podio ci arriva. E rischia il colpaccio.
Fondamentalmente sei salito su tutti i carri possibili, quindi ti riconosciamo, così ti riconosciamo.
Però, tra l'altro, guarda, ha appena scritto anche Joele che dice che vincerà la Finlandia.
Lui dice che vincerà la Finlandia. Patrizia invece, molto dispiaciuta, ci dice: fino alla fine ho sperato che quella voce strepitosa ed elegante di Veronica Fusaro potesse farsi strada all'Eurovision, ma secondo lei ha già vinto e si farà strada fuori dall'Eurovision. Sicuramente si fa strada su Rete 1, perché ce la risentiamo. Alice Ellis di Veronica Fusaro. Fabri, buon viaggio, continua il tuo viaggio a Vienna, raccontaci in televisione cosa succede. Noi ci ritroviamo lunedì con te, ma sabato la finale, ecco, questo è importante. E qualcuno è venuto a trovarci?
Casa Svizzera.
Direi che Casa Svizzera è veramente uno di quei programmi in cui da soli siamo veramente pochi. E Fabrizio Casati, in questo caso, è a Vienna. Io volevo stare qua da sola in studio. No, in studio non volevo starci da sola, perché è venuta a trovarci una persona molto gradita, Anna Maria Sgraggen. Buongiorno, ciao.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, ieri abbiamo iniziato un viaggio virtuale, un po' in cammino. Siamo andati in Landarenka, in Val Calanca, e lì abbiamo conosciuto Jenny, che gestisce una capanna ostello tutto l'anno. E poi abbiamo detto, da lì si può arrivare in un altro posto molto interessante, molto paradisiaco. E questa è la Capanna Cava. Chi ci sarà alla Capanna Cava da quest'anno come custode? Tu sarai in quel paradiso.
Esattamente, sì, è proprio un paradiso, un piccolo paradiso a 2000 metri.
Come lo descriviamo, se qualcuno deve immaginarselo? Dov'è? Come ci si arriva? Soprattutto quando sei lì, c'è tanta acqua, ci sono dei laghetti, ecco, come lo raccontiamo un po'?
Allora sì, la capanna si trova sopra Biasca, nella Val Pontirone, e, a 2000 metri, 2066 esattamente, e nelle vicinanze abbiamo un bellissimo contesto naturalistico lì in cima, siamo sopra il livello del bosco, quindi abbiamo anche una bella vista.
Che è quello che personalmente, ognuno ha la sua altitudine, per me è quella, proprio lì, sopra il bosco, sopra i larici, che sono gli ultimi che arrivano.
Sì, è proprio un altro mondo, una volta sopra lì.
Hai ragione.
E, nelle vicinanze abbiamo appunto questi laghetti, proprio 15 minuti dal... Ne abbiamo uno vicinissimo, proprio attaccato alla capanna, che è molto piccolo.
Dopo, uno specchio d'acqua, comunque.
Uno specchio d'acqua. E dopo abbiamo altri laghetti, laghetti di cava, 15 minuti a piedi di distanza, oppure un po' più lontano, quasi un'oretta di distanza, facendo la forcella di lago, si arriva a un bellissimo laghetto alpino anche lì.
Siamo in Val Pontirone.
Sì.
E quello che mi sento di dire è il dove l'abbiamo un po' capito. Ci sono anche tanti 3000 tra l'altro accanto, ma anche dei sentieri che ti portano lì, molto anche semplici. Quindi c'è un po' di tutto, siete lungo la via Crio.
Esattamente, siamo sulla seconda tappa della via Alta Crio, che parte appunto dalla Brogoldone, poi arriva da noi, poi si passa alla Giomela e poi sì, ci sono appunto 100 chilometri di percorso da fare in 10 tappe. E si arriva poi alla Bovarina sul passo del Lucomagno.
In futuro parleremo anche tra l'altro di un altro trekking che si può fare, e voi siete anche una tappa, il trekking del settecentesimo. Inviteremo anche qua Giorgio Matasce a raccontarcelo, tra Mesocco e la Valformazza. Anche quello è uno di quei percorsi che vi porterà delle persone.
Esattamente, anche lì siamo lungo la siamo una tappa lungo questo percorso. E quindi speriamo che arrivino diverse persone che desiderano fare questo cammino.
Abbiamo capito il dove, adesso però dobbiamo capire il perché tu ti trovi lì, che cosa ti ha spinta ad andare su. Facciamo un passo indietro nel tempo, ci siamo sentite qualche settimana fa e ti ho detto vieni a raccontarci l'inizio di questa avventura. E ti ho detto sì, sono in Brasile in questo momento, è successo tutto molto in fretta. Come è successo?
Allora, come ogni viaggio ti porta nuovi venti, e lì mi è venuta proprio la voglia di cambiare, di intraprendere qualcosa di nuovo, di avere una nuova sfida. E visto che in passato, e visto che sono sempre stata legata all'ambiente della montagna, sia in inverno che in estate, conoscevo già il contesto capanne, ho avuto una piccola esperienza già anche come gestrice.
Dove?
Alla Basodino, sì. E al rifugio La Reggia sopra Cima al Motto.
Una è molto grande, l'altra un pochino più piccola.
Sì, sono due realtà molto diverse, però è stata entrambe una bellissima esperienza. E quindi questo inverno, cioè in estate era in Brasile, ho avuto voglia di appunto riprendere una sfida simile e ho chiesto quali possibilità c'erano quest'anno in Ticino, e mi hanno risposto che appunto stavano cercando alla Capanna Cava. Quindi ho contattato subito e poi ci siamo sentiti e la cosa è andata in porto.
Perché sentivi la necessità di tornare a custodire una capanna? Diciamo, nel tuo lavoro lavori più nel mondo dello sport, sì. Vogliamo dirlo, di cosa ti occupi?
Sì, sono da diversi anni monitrice sportiva al centro sportivo di Tenero.
Quindi un posto comunque, diciamo... fisso che devi lasciare adesso.
Sì, non lo lascerò definitivamente, perché magari ho la possibilità di fare magari qualche ora al di fuori del periodo della capanna, però sì, diciamo che adesso il mio focus andrà sulla capanna, visto che è anche un bel impegno, e la motivazione è stata che volevo tornare in un ambiente naturale, in un ambiente semplice, dove sia più vicini magari ai cicli naturali, e dove potevo concentrarmi di nuovo, se vuoi, sui miei ritmi, no? Anche ritornare ai miei ritmi, che sono più facili magari da seguire in un contesto simile piuttosto che in una città. E già l'idea di andare su lì mi ha dato tantissima energia, mi ha fatto rivivere un po'.
Ti stavi spegnendo?
Non è che mi stavo spegnendo, però i ritmi in basso sono abbastanza frenetici, sono molto esigenti, e io personalmente ogni volta che mi trovo in natura sento che posso ritornare un po' più ai miei ritmi, mi sento bene, sento che è una guarigione. Passare del tempo in natura per me è una via di guarigione.
Questa cosa è molto bella. Tra l'altro tu hai studiato anche medicina ambientale, tra poco ci spieghi anche cosa significa, perché ci fa così bene camminare nei boschi, perché c'è una spiegazione ed è anche scientifica. Tu hai fatto un percorso di studi che ti ha permesso di capirlo, al di là della tua sensazione, hai anche una prova scientifica di questo. Tra poco ci arriviamo, ci ascoltiamo una canzone di qualcuno che la natura la ama particolarmente, è Jovanotti, ha cantato questa canzone con Sergio Mendes, ed è una canzone che si chiama Punto. In questo caso non so se hai fatto, ti senti di aver fatto magari un punto nella tua vita adesso?
Sì, sicuramente.
Ci torniamo. E a Casa Svizzera io pongo la domanda alla nostra ospite Anna Maria Sgraghen, la futura custode della Capanna Cava. Vorresti che la pagina fosse bianca per scriverci da adesso un nuovo capitolo, da quando tu inizi veramente un pochino molli quello che c'è giù sotto i 2000 metri e vai su in questa capanna?
Sì, è così, è una nuova avventura che inizia. E sarà anche una, in parte una gran sorpresa, perché è il primo anno, quindi è tutto da fare.
E noi avevamo conosciuto i capannari che c'erano prima, diciamo per un anno, avevano detto: noi mettiamo in pausa la vita, poi torniamo a quella di prima. In questo caso tu, andata senza ritorno, sarà per, speriamo, tanti anni.
Per me è tutta un'andata senza ritorno alla vita, però sì, ho l'intenzione poi di proseguire nei futuri anni. Adesso vedremo, sarà un anno, un'estate in prova e poi si deciderà, ma io ho la speranza sì che questo continua, che questo percorso continua negli anni futuri.
Ieri abbiamo incontrato Jenny, appunto, che si trova in un'altra capanna, che tra l'altro è collegata anche a voi, l'Andarenca. In questo caso mi sento di chiederti se tu ti reputi una persona coraggiosa, nel senso sei una giovane donna che prende in mano da sola questa capanna, è una grande responsabilità, come sei così? Ti reputi così? Come sei fatta? Aiutaci a capirti.
È sempre difficile dare una propria descrizione, né? Però penso che sono sicuramente una persona che piace avere la propria indipendenza, quindi su qua sarò io a decidere come e cosa. Alla base, né?
Certo.
Dopo, chiaramente ci sono delle regole da rispettare, però quello che proprio amo è che veramente saremo noi a avere io e il mio team saremo noi responsabili su lì e dovremo fare in modo che la cosa funzioni e sia bella. Quindi questo già ti dà una grandissima soddisfazione, anche trovo, almeno io come persona, a me piace avere questa indipendenza.
L'indipendenza, e mi sento di dire di poter, che puoi scegliere adesso come accogliere le persone, cosa è importante per
sì,
te.
Esattamente, il mio desiderio, con tutta umiltà, desidero proprio portare su il fatto di prendere consapevolezza di cosa stiamo facendo nel momento stesso, l'intento che ci mettiamo dal momento che cuciniamo qualcosa, che serviamo un piatto, che puliamo una stanza, rifacciamo i letti, ogni cosa per me, ogni piccolo gesto è importante.
E allora la squadra è importante,
sì.
Abbiamo detto, tu qualche mese fa in Brasile, sulle tracce, lo diciamo anche della tua storia, sei metà brasiliana in un certo senso.
Sono solo nata in Brasile, ma non sono brasiliana, ma la mamma è svizzera, il papà è argentino e sono nata in Brasile.
Ecco, quindi eri in questo viaggio per capire un po' dove sei nata, hai capito delle cose,
sì,
di te lì?
Ho ritrovato un po' le mie radici, la terra in cui sono nata, ho avuto possibilità di conoscerla e quindi automaticamente vai a conoscere anche parti di te che stanno dentro di te. E sicuramente sono diventata un po' più solida, centrata, forte.
Ecco.
E infatti da qui è nata una mia piccola poesia, cioè, che dice appunto che la montagna per me mi centra in equilibrio, mi radica passo dopo passo e mi riallinea sul mio cammino.
No, ma questa è una meraviglia.
Sì, mi è proprio venuta durante il viaggio, un po' legato a quello che stavo facendo, cioè ritrovare un po' la mia terra, no? Dove sono nata, le mie radici, e legata anche però a tutto il tempo che ho passato nella mia vita in montagna, in questo ambiente, sono più legata alla montagna che al mare, e quindi mi è venuta questa citazione qua.
E questa frase ci dice tanto di te, quindi grazie, tra l'altro è generoso da parte tua condividerlo e anche permetterci di entrare un po' nella tua intimità, ed è proprio in questo contesto che tu hai deciso di lanciarti e prendere in mano la tua vita e anche questa capanna. E lì però ti sei detta, ma come, chi mi accompagnerà in questo viaggio? Come si trova la squadra? L'hai già trovata? Stai cercando?
Sì, è la prima cosa che ho fatto, perché ho un po', magari ho troppo bisogno di aver subito tutto pronto, quindi volevo subito essere sicura di avere il team, perché anche data dalle esperienze passate ho visto che era molto importante essere organizzati su questo aspetto.
E sincronizzati, mi sento di dire.
E sincronizzati sicuramente, perché il risultato viene dato da tutte le relazioni e l'ambiente che ci sarà sulla tra di noi, proprio che lavoriamo insieme. E quindi è stato molto importante trovare le persone giuste, ho avuto fortuna penso di trovare veramente persone motivate, che hanno voglia di vivere questa avventura, questa esperienza, e quindi sì, saremo veramente, penso, un bel team su.
E tra l'altro c'è chi ci scrive rispetto al team, dice: ma l'anno scorso c'erano dei cani. Abbiamo parlato dell'altra capanna, l'ostello Landarenca, che è accessibile ai cani. La capanna cava, che tu sappia?
Allora, da quest'anno si è deciso che all'interno della struttura i cani non possono stare, anche per rispetto delle persone che magari non possono venire a contatto, mentre che però abbiamo deciso di creare uno spazio esterno, una recinzione, dove ci saranno anche delle cucce proprio per i cani, dove potranno stare lì.
Questa è l'informazione che diamo a Silvana, che ce lo chiede, quindi diciamo nel caso in Landarenca si può partire lì, dormire lì, passare da voi, fare un pranzo e poi scendere, questa può essere anche una possibilità. E poi c'è un altro aspetto, tu ci hai raccontato di questa poesia, ci hai detto quanto bene ti faccia la natura, e tu hai, diciamo, non solo come sensazione, ma lo hai anche studiato, hai fatto un percorso di medicina forestale. E che cosa hai scoperto che ti senti di condividere con noi rispetto alla nostra sensazione quando siamo in montagna? Perché ci fa bene?
Allora, quello che ho scoperto è che i nostri boschi sono un vero e proprio ospedale.
Senza, mi piace. Senza gli ospedali, poi appunto un bello ospedale.
Un bellissimo ospedale. Quello che ho scoperto attraverso sta scuola è che abbiamo appunto passare del tempo, si è studiato che passare del tempo in natura, anche in una certa modalità, ovvero attraverso una presenza e utilizzando tutti i nostri i sensi, si cerca proprio di fare un'immersione in modo da connettersi con questa natura su tutti gli aspetti, sia fisici che energetici. E penso proprio che il motivo per cui appunto attraverso ricerche scientifiche è stato scoperto poi che appunto passare del tempo così in natura regola tutti i nostri parametri vitali, quindi ci porta a uno stato di salute. E secondo me appunto la mia conclusione è stata che passando, visto che siamo collegati col nostro ambiente esterno, non siamo delle cose separati, ma siamo sempre in comunicazione, in questo caso con i boschi, con la natura, e automaticamente entriamo in contatto con loro e ci regolizziamo a livello energetico anche con questi boschi.
Quindi è come se noi ci immergessimo in un ambiente che è già molto equilibrato.
Sì.
Ed è come se si entra in una stanza e tutte le persone sono in armonia, noi assorbiamo quell'energia e di colpo stiamo bene. Se entriamo in una sala dove ci sono persone che stanno litigando,
lo percepiamo, lo sentiamo, è sicuramente un influsso su di noi. E la natura, almeno penso che siamo tutti d'accordo, è perfetta, e lei cerca sempre di regolare, di mettersi in equilibrio e di rimanere in uno stato, di cercare uno stato di salute, penso.
E noi di fronte abbiamo una persona che ha scelto la natura per la prossima nuova vita davanti. Però l'hai già fatto anche in passato. Io penso al mese in cui tu sei stata praticamente solo in natura, sei partita da Lodano, da casa tua, dove sei andata, dove dormivi, cosa succedeva, cosa hai capito?
Sì, a 33 anni ho deciso di partire, avevo sempre questo sogno, in realtà volevo fare la via alpina, che però è un bel percorso lungo di tanti mesi.
La via alpina da dove parte?
Da Trieste fino al Principato di Monaco, okay. E sono 2500 chilometri mi sembra.
Ok.
Però appunto era un po' troppo magari in quel momento, quindi avevo deciso di partire per un mese partendo da casa mia a Lodano. Era importante per me proprio partire da casa e avevo un'idea della direzione, però dopo decidevo man mano, e sono arrivata praticamente in Piemonte, dove ho praticamente visitato diverse valli, e poi dopo un mese sono tornata indietro, e questo percorso l'ho fatto da sola e dormendo nei boschi, nell'amaca, e veramente è stato, penso, il viaggio più bello della mia vita, perché mi ha permesso proprio di tornare proprio alla mia essenza, di trovare il mio ritmo naturale senza nessun condizionamento, a parte la natura che avevo intorno. Ed è stato, penso, il momento nella mia vita dove mi sentivo più centrata, più sicura, dove capivo cosa stavo facendo, chi ero e dove volevo andare.
E forse a volte ci rendiamo conto che anche solo svegliarsi, andare a dormire con il sole, che è lui che ce lo dice, è una bellissima cosa. Poi i colori che ci sono anche nella natura sono anche una bellissima cosa. Sono tutte bellissime cose, come ci canta Kelly Bush, che dice Beautiful Things. Anna Maria Zgraggen, ci stai parlando di natura, in un certo senso ci parli della capanna cava, dove andrai a coccolare chi ti raggiungerà nei prossimi anni, lo speriamo, inizia tra poco a giugno la tua avventura. Mi sento di dire che è un paradiso per gli animali, la natura, ma anche penso i luoghi in cui tu sei stata a capannara. Penso alla Basodino. Che animale vedo davanti a me?
Lì è proprio l'animale simbolo, magari oltre alla marmotta, perché proprio su dove c'è il caseificio e tutto, c'è una piana dove è pieno di marmotte, dove una marmotta una volta ha rubato anche una maglietta a un bambino che
non è vero.
Darci, si è
arrivato come le scimmie
in capanna, mi ha rubato la maglietta.
Come le scimmiette in Indonesia, sì.
Esatto. E dopo avevamo la gran fortuna che tutti i giorni davanti alla capanna, a 10 metri davanti a noi, avevamo, non so, una decina, una ventina di stambecchi che venivano tutte le sere. E poi anche d'inverno li vedevo, perché sono stata su anche l'inverno, li vedevo proprio che passavano sulla neve da una vallata all'altra. E tanti, sì sì, tanti, sicuramente si possono vedere tanti animali su queste altezze.
Questi occhi qui non li avevi ancora avuti dall'inizio di questa intervista, o di questa chiacchierata, chiamiamola così. Ti stanno veramente brillando ed è meraviglioso. Ed è vero che quando noi parliamo di stambecco, pensiamo veramente che è un simbolo delle nostre Alpi. E quando penso al simbolo delle nostre Alpi, ne possiamo parlare qui a casa svizzera, ma soprattutto ci possiamo collegare con qualcuno che ha un grandissimo aneddoto da raccontarci direttamente dal Salone del Libro di Torino. Noi abbiamo il nostro Alessandro Bertellotti. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi. Sono commosso, ascoltavo poco fa, è davvero straordinario. L'ospedale, il bosco come ospedale, è davvero rincuora, è una bellissima definizione. Grazie per averla condivisa con noi, con la nostra ospite. Allora, l'aneddoto di cui parlavate voi è questo. Si chiama l'incredibile storia dello stambecco delle Alpi, scritto da Franco Brevini, che è un docente universitario di letteratura italiana a Bergamo, e questo lavoro è nato dopo un laser, un documentario, un approfondimento fatto per la radiotelevisione svizzera, per la Rete 2. E all'epoca ero responsabile di quel programma e ero rimasto stregato dalle sue parole, perché se lo stambecco si trova in Svizzera è grazie al fatto che quando ormai sembrava quasi estinto 150 anni fa, alcuni svizzeri sono venuti in Italia, ne hanno acquistati alcuni e li hanno portati in Svizzera, li hanno lasciati inizialmente a San Gallo e poi nel Parco Nazionale. Insomma, se vediamo lo stambecco in giro davanti alla capanna, come avete raccontato sì, poco fa, è grazie al fatto che 150 anni fa sono stati prelevati alcuni esemplari dal Parco Nazionale, dalla zona del Gran Paradiso, che non era ancora Parco Nazionale, e portati in Svizzera.
Ed è per questo che, diciamo, stupisce un pochino, perché di solito il percorso è inverso, non dico da una frontiera all'altra, ma proprio dal punto di vista di come è nata questo libro che tu tieni in mano e che viene presentato al Salone del Libro, quindi nella Mecca dei libri. È partito dalla radiotelevisione svizzera con, diciamo, un reportage che noi possiamo anche tra l'altro andare ad ascoltare. Se noi guardiamo, il titolo è Il paradiso degli stambecchi, lo trovate scrivendo anche laser. E per chi non l'ha ancora ascoltato, Ale, vogliamo dire magari una curiosità, un qualcosa che magari ha stupito anche te o ha convinto te a dire a questo professore, a dire ma facci un reportage, facci un laser.
Sì, esattamente la cosa a cui hai accennato tu un attimo fa. Di solito avviene il contrario. Da un libro, ed è la ragione per cui sono qui a Torino, da un libro viene fuori un'intervista o un documentario, un approfondimento. Quando Franco Brevini, che è appassionato di alpinismo, ma è un docente universitario, un accademico, mi ha proposto un reportage, io ammetto sinceramente ero piuttosto perplesso, però perché insomma non si improvvisa questo tipo di lavoro. Però mi ha davvero stregato quando mi ha fatto presente che grazie al fatto che gli stambecchi in Svizzera si devono alle guide, alle guardie a parco del Parco Nazionale del Gran Paradiso, prima ancora era una riserva di caccia reale del re di Sardegna, che abitava tra l'altro qui a Torino. Quando mi ha convinto così, io non ho potuto dire di no, ero curioso anch'io di sapere come sarebbe andata a finire la storia, e infatti è stato oltretutto un lavoro che ha ottenuto confortanti riscontri, diciamo così, ottimi riscontri di ascolto, perché per tutta la settimana è stato in testa alle classifiche degli ascolti dei programmi della RSI.
Tra l'altro, Alessandro Bertellotti, se, rimani collegato perché siamo qui con Anna Maria Sgraghen, che ci raccontava di questo mese in cui lei ha dormito in natura, partendo da Lodano, arrivando in Piemonte. E quindi penso che anche tu sia curioso di sapere che tipo di animali hai incontrato in questo viaggio, con cui hai anche magari dormito.
Sì, la prima esperienza che ho fatto... la seconda notte dove ho dormito nei boschi, durante questo cammino, praticamente ho piazzato l'amaca, mi sono messa a dormire, il sole stava scendendo, poi è diventato buio e lì cominciano proprio al calare del sole, gli animali sono più attivi, cominciano a muoversi e stava andando via proprio la luce e ho cominciato a sentire proprio i cinghiali molto vicini. E chiaramente era la seconda notte, ero un po' sull'attenti, un po', quasi un po' preoccupata, né? Perché non sapevo bene come potevano reagire, però ero almeno contenta che essendo sull'amaca ero un po' più rialzata e se caso magari mi passavano semplicemente sotto. E dopodiché però ho dormito bene, mi sono svegliata, non è successo nulla, ho dormito benissimo e da lì in poi mi è stato come rompere il ghiaccio e... Anche durante il percorso, visto che era un'immersione sempre più profonda in natura, il legame con la natura era sempre più stretto e la paura andava sempre diminuendo. In ultimo io non avevo proprio più paura di niente, se caso avevo paura degli umani, ma non degli animali.
E queste sono, diciamo, le cose che, da cui di solito da queste storie nascono dei libri. Alessandro, al Salone del Libro troveremo anche un libro legato a Anna Maria Sgraghen, secondo te, in futuro? Guardando anche quello che stai vedendo adesso, che oggi sei lì ancora prima che apra.
Allora, ci sono 2.800 eventi in questi 5 giorni, stento a credere che è una storia interessante, coinvolgente e decisamente affascinante, come quella che abbiamo ascoltato poco fa da voi, non possa diventare un libro, quindi in bocca al lupo.
Grazie.
Crepi, e buon viaggio a te in questo salone, ce lo racconterai anche sulle nostre frequenze, ci sentiremo. Ciao Ale, buon viaggio.
A presto. Ciao, ciao.
A presto. Noi ci ascoltiamo questa canzone che si chiama Crazy, quindi ascoltiamo Crazy. Crazy. Anna Maria Sgraghen, sta per finire il nostro incontro, ma ti possiamo venire a trovare alla Capanna Cava a partire dal
12 giugno.
12 giugno, ma è il 28 di giugno in cui tu vuoi dare un appuntamento, il giorno in cui vuoi dare un appuntamento, sì, a chi ci ascolta.
Ci sarà una bellissima giornata, abbiamo organizzato lì la nostra festa d'apertura il 28 giugno, una domenica, però lunedì è festivo, quindi potranno venire tutti e fare festa fino a tardi se vogliono. E in questo programma di giornata abbiamo organizzato una costinata ticinese su prenotazione e dopodiché ci saranno il due camai, che sono un duetto, Giorgio che suona la chitarra e canta benissimo con il suo compagno che suona la fisarmonica e loro ci accompagneranno tutto il giorno e poi abbiamo deciso di, appunto, vogliamo lanciare la stagione con tantissime risate, allora abbiamo organizzato un grande spettacolo circo dei very Little Circus. E che tra l'altro sono stati anche riconosciuti a livello svizzero, non so se non mi sembra.
Con le risate partiamo.
E niente, quindi loro daranno uno spettacolo per bambini ma anche per adulti, è importante dirlo perché mi hanno detto che sono veramente bravi. E ci sarà mia sorella Margherita che farà il trucca bimbi.
Tra l'altro Margherita, sei qui ricoperta di margherite, un vestito, è il tuo fiore?
No, non è il mio fiore, però sì, è un fiore che mi piace tantissimo perché è un fiore molto forte, resiliente, e è un bel simbolo, trovo.
Hai detto non è questo, quindi ce n'è un altro, qual è il tuo?
Il mio? Ma a me piacciono le rose.
Le rose alpine magari.
Sì.
Eccole, che non sembra rose tra l'altro, le rose alpine.
Sì, no, è vero, ma in realtà mi piace proprio la rosa vera, la classica, però sicuramente anche la rosa alpina.
Le spine quindi?
Anche. Le spine, sì, anche quelle ci vogliono ogni tanto.
Abbiamo capito, abbiamo imparato a conoscerti e soprattutto ci hai fatto capire quanto sei già organizzata. Diciamo, sei appena tornata dal Brasile, hai già la tua squadra, hai già una festa pronta di inaugurazione. Ti facciamo tanti auguri per questa nuova avventura e grazie per essere passata a raccontarcela.
Grazie mille Alice, grazie mille a tutti. A presto.
A presto. Noi torniamo lunedì invece, grazie per essere stati con noi. E Roby, puoi far partire la sigla.